di un One Tree Towns che credo sia la squadra che poi ha vinto il campionato l'anno scorso contro lo Shanghai Port. È il primo turno del China Super League che parte domani per l'appunto, e ce ne occupiamo perché negli anni scorsi sicuramente anche i meno tifosi avranno capito che gran parte dell'attenzione del movimento calcistico stava spostando verso l'estremo oriente, perché in Cina si spendeva molto per attirare campioni che andassero a lanciare lo sport nel sollevante per l'appunto. Peraltro presidente Xi Jinping è descritto come un grande tifoso di calcio, forse dell'Inter, pare, ha investito molto, proprio voleva fare della Cina una delle maggiori superpotenze, se non la principale superpotenza mondiale del calcio. Addirittura si parlava di organizzare e vincere il mondiale. Tutto questo però oggi si scontra con un campionato, pensate, a 16 squadre, dopo tantissimi fallimenti anche eccellenti, i grandi campioni sono andati via, ci sono inchieste di corruzione, club falliti come dicevamo, insomma un vero e proprio flop. Sembra, ne parliamo con Pippo Russo, il collega Pippo Russo, buonasera, grazie di essere con noi Pippo.
Buonasera a te e a chi ci ascolta.
E Marco Wong, imprenditore, consigliere comunale PD a Prato, grazie di essere con noi Marco.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo da Pippo, allora Pippo Russo, che sta succedendo nel calcio in Cina?
Ma è successo che quello che veniva prospettato come il secolo cinese del calcio in realtà è stato un biennio di pura follia finanziaria, perché come ben ricordato pareva in quella fase storica che la Cina fosse pronta praticamente a comprarsi, a colonizzare il calcio grazie a una capacità di fuoco finanziario che in quel momento pareva irraggiungibile ed effettivamente lo era. È tutto per impulso di un Presidente della Repubblica che veniva indicato come grande appassionato di calcio e quindi architetto di una operazione di larghissimo raggio che prevedeva sia il rafforzamento del campionato interno, sia come dire la promozione dell'acquisizione di club esteri, soprattutto di grande taglia nel calcio tradizionale come quello europeo e sudamericano, ma anche e soprattutto una grande manovra a livello di sviluppo del bacino di talento interno. Sappiamo che la Cina da questo punto di vista è la più grande forza demografica al mondo.
Certo.
Che fosse in proiezione la prospettiva di vincere un mondiale entro la prima metà di questo nuovo secolo. La questione è che tutto ciò è andato fuori controllo in termini finanziari, soprattutto per quello che riguardava gli investimenti all'estero in calciatori, ma soprattutto in club, e dato che il capitalismo cinese è uno strano animale, perché al tempo stesso capitalismo di Stato ma con un cotè privato relativamente sviluppato, è stato l'intervento proprio dello Stato centrale, dello stesso Presidente, che di fatto si è rimangiato il programma, e ciò ha comportato che di botto questa grande macchina di sviluppo si arrestasse con delle conseguenze incontrollabili soprattutto sul campionato interno, che è diventato di botto poverissimo.
Esatto, quello che stiamo vedendo. Allora mi correggono giustamente, ho detto sollevante, no, è sollevante il Giappone, e poi noi siamo, insomma, queste semplificazioni.
Ma è l'estremo oriente in realtà.
Ho detto sì, ma ha detto anche sollevante, questo va. Ma ha detto.
Capita.
Capita, sì, infatti. Però come sai Pippo, tu lo riconosci bene, i nostri ascoltatori sono puntigliosi, no? E quindi
ma
bisogna.
Assolutamente fanno bene.
Fanno anche bene, certo, perché ci tengono attivi. Marco Wong, come da fonte diretta, insomma, che sta succedendo da quelle parti in Cina relativamente al fenomeno calcio, che poi in realtà è sempre uno specchio di altre cose? C'è stata la pandemia, c'è anche forse un'economia che non va ai ritmi che ci si aspettava?
Ma in realtà bisogna anche fare una precisazione, cioè che la Cina per esempio nel calcio femminile sta facendo abbastanza bene.
È vero.
Insomma, lo precisiamo per rispetto, insomma, dell'altra metà del cielo, cioè di tutte le donne che fanno sport e tra queste anche il calcio. E effettivamente è una precisazione che ha una sua importanza anche per altri motivi, perché diciamo giustamente Russo ha detto dei problemi finanziari di questa azione drogata che c'è stata in questi ultimi anni, però bisogna anche parlare un po' del contesto dello sport cinese, che per una parte sport di Stato, che in qualche modo era simile a quello che era lo sport sovietico e dei paesi dell'est europeo, e una parte di sport invece insomma considerazioni un po' più libere. E però nella tradizione cinese c'è sempre stata una grandissima eccellenza in tutta una serie di sport, soprattutto individuali. Negli sport di squadra, soprattutto a livello maschile, invece c'è sempre stata una maggiore fatica per tutta una serie di motivi storici e culturali, e purtroppo l'incrocio che c'è stato tra uno sport di Stato e uno sport invece di più libero mercato, e questi tratti culturali, ha fatto sì che questi innesti di insomma fiumi di soldi poi non abbia sortito
l'effetto sperato. Però Wong, volevo fare due precisazioni, poi torniamo a Pippo Russo. Volevo chiederle due precisazioni. La prima, ma è davvero un tifoso Xi Jinping o è una leggenda che noi raccontiamo?
No, è tifoso, ma in realtà il calcio in Cina è veramente popolarissimo, ed è molto popolare anche il calcio italiano. Io quando vivevo nel periodo in cui ho vissuto in Cina, mi capitava di prendere il taxi, per esempio, mi chiedevano di dove sei, per esempio dall'aeroporto prendevo il taxi, mi chiedevano di dove sei, di dove arrivi, dicevo dall'Italia. E c'erano tantissimi tassisti che sapevano la formazione delle squadre di Serie A europee in quel periodo, negli anni 90,
in cui il calcio italiano, quindi è un fenomeno comunque, diciamo, che avrebbe la possibilità di esplodere. L'altra cosa però che è preoccupante è questa voragine di corruzione che sembra girare intorno anche alla crisi del calcio in Cina.
Sì, c'è un po' questi fenomeni che vanno un po' a tutti i livelli, cioè succedono quelle situazioni magari che si riscontrano anche per esempio in Italia, in cui non so, per esempio i genitori tifosi accusano gli allenatori di fare preferenze in base
qui si parla insomma di cifre un po' diverse, di fenomeni un po' diversi,
sì,
almeno però, da quello che leggo sulla stampa, insomma.
Sì, ma per esempio appunto sì, ci sono state varie inchieste nel corso degli anni, e in varie occasioni hanno provato a riformare, però purtroppo diciamo non sono riusciti a riformarle in modo sistemico per eliminare tutta una serie di situazioni che in realtà poi appunto sono comuni anche ad altri sport.
No, cioè, assolutamente, che noi speriamo sempre che magari altrove le cose vadano meglio, ma insomma mi sembra, no, c'è partite truccate, tangenti, eccetera eccetera, c'è un bel da fare anche da quelle parti. Grazie a Marco Wong che ci ha fatto capire anche meglio la questione del calcio in Cina. Buona serata. Allora Pippo, dal punto di vista diciamo degli equilibri anche geopolitici del calcio, oltre che degli equilibri economici, perché come ricordavi giustamente ci sono stati grandi investimenti nel calcio anche italiano da parte di società cinesi, cosa può significare questa crisi?
Ma intanto è una crisi che ha già avuto ripercussioni su alcune società di calcio, l'Inter è un caso eclatante in questo senso.
Certo.
Significa intanto che il mondo del calcio globale non ha trovato quella sponda economico-finanziaria che riteneva di aver trovato e che in quel momento pareva anche essere la più munifica. E quindi questo ha comportato una forte contrazione, e successivamente è arrivato anche il Covid a dare un'altra mazzata. Però io dico che in prospettiva un paese emergente, fortemente emergente come la Cina, non può fare a meno di scommettere su una risorsa straordinaria dal punto di vista dell'economia dell'entertainment come
certo.
Il calcio. E io ricordo sempre che nel XXI secolo le economie dell'entertainment sono strategiche. Diciamo che questa prima scommessa è stata totalmente sbagliata, soprattutto per i termini con cui è stata condotta e per il gigantismo incontrollato che l'ha caratterizzata. Però io credo che magari in una seconda fase la Cina riconsidererà questo tipo di investimento e lo farà magari in maniera più avveduta. Io non credo dunque che sia una diserzione definitiva, ma sia un ritirarsi indietro per ricalcolare meglio l'operazione.
Un passo indietro per fare due avanti, come si diceva una volta.
Più o meno.
Proprio in ambiti ideologici contigui a quelli cinesi. Grazie a Pippo Russo per le sue riflessioni sempre interessanti. Buona serata.
Ciao
Pippo. Insomma, però